creare una nuova morale, rude e brutale, che ignori compassione e problemi di coscienza. Si trova per caso rimorso nel lasciare un scarafaggio?
Le posizioni del nazismo, scarafaggi, esseri inutili e addetti, distruggere, non solo non è un peccato, ma significa agire per il bene comune, per la razza ariana e per la nazione tedesca.
Zingari, ebrei, pazzi e immaginati, questa è la lista di coloro che dobbiamo imparare a maltrattare senza battere ciglio, a torturare, a umiliare e infine a uccidere con totale impunità e senza ombra di un minimo rimorso.
Avanti, filato il quadro. Se non sapete, venite picchiati e vi faccio con questo.
Da oggi dimenticate il vostro nome, perché sarete solo numeri. Dovete sempre obbedire agli ordini e non potete più fare quello che volete. Lavorerete fino allo sfinimento.
Se proverete a scappare, noi vi uccideremo. Tu, con questo fisico magro e questo corpo debole, senza neanche un muscolo, non resisterai neanche un giorno qua dentro.
Capo, non riesci a picchiare meglio?
Capo, vieni qui. Perché non è difficile farlo fuori.
Ora vieni qui davanti e dico il cielo. Samuele Mazzotti, fermata l'11 marzo 1929 a Vienna. Dopo l'annessione dell'Austria alla Germania nel 1928, io e la mia famiglia partimmo per il Belgio, essendo tutti ebrei. Passando dal Belgio, ci fermammo a Bruxelles, dove prendimmo l'entrata da mio consolino. Andammo nei Paesi Bassi, ad Amsterdam, lì con un Brianna Sanchez. Parlava sempre tantissimo e legammo subito. Quando i nazisti occuparono l'Olanda, mio amico era anche perso. Tutte le navi erano già scappate e non potevano scappare. Li abbiamo pescato a clandestini e fummo spiegati in una casa di un'infermiera. Essa si cagli e ci denunciò alle aziende e piombarono in casa nostra il giorno del mio 15° compleanno. Andammo nella prigione di Westport, ma ci restammo poco, perché 2 giorni dopo venivamo ricordati da oggi. Il viaggio fu tremendo, eravamo in primo piano con la vagone schiata tutti. La mia esperienza in campo fu tremenda, mio fratello e mio padre non sopravvissero e rimasi sola con mia madre. Le armate rosse ci liberarono nel gennaio 1945, mi trasferì a Londra e ora ho un marito e 3 figli.
Mi chiamo Primo Levi, nasce a Torino nel 1919. Dopo essermi laureato in chimica, aderì alla lotta partigiana nel 1943. Fui fatto prigioniero dai nazisti il 13 dicembre del 1943 e deportato ad Auschwitz, perché ebreo, insieme ad altri italiani. Noi abbiamo viaggiato fino a lì nei vagoni piombati. Noi abbiamo visto partire, verso il niente, le nostre donne e i nostri bambini. Noi pazziziari abbiamo avanzato 100 volte avanti e indietro alla fatica muta, spenti nell'anima prima, e dalla morte anonima. Nessuno doveva uscire da Auschwitz, che poteva portare al mondo, insieme col segno impresso sulla pelle, di quanto là è bastato all'animo dell'uomo, di stare dell'uomo.
Sono Maria. Da piccola vivevo a Lagi, la capitale della Moldavia, insieme ai miei 3 fratelli e ai miei genitori, eravamo poveri. Il nostro era un quartiere misto, dove oltre a noi rom abitavano anche rumeni. Crebbi in una casa con un giardino, dove allevavamo maiali ed alcune galline. Mio padre si guadagnava da vivere cantando e lavorando in alcune delle diverse aziende vinicole in campagna, ma i soldi non erano abbastanza per mandarli a scuola. Per iniziare a far quadrare i conti, insieme a mia sorella e mio fratello maggiore, aiutavo mia madre a raccogliere l'uva per un'azienda vinicola locale. Il lavoro era stagionale e si assumeva una settimana. Lavoravamo duramente e a lungo, dalle 5 del mattino fino a sera. Quando avevo 16 anni, mio padre fu arruolato dai rumeni per combattere contro l'Unione Sovietica. L'anno seguente, gli zingari di Aldi furono ragionati dalla polizia romena e deviati a est, su carri bestiame. Quando scendemmo in Transnistria, fummo condotti nella fattoria e lasciati a morire lentamente di fame in aperta campagna. È così che morì mia sorella. Mio marito, Stefan, riuscì a fuggire. Per sua coincidenza, l'unità di mio padre era a distanza nelle vicinanze e alla vigilia di Caporanno 1943, egli riuscì a riportare alcuni di noi in Romania come clandestini a bordo di un treno destinato alle truppe. Io trascorsi il resto della guerra agli asi e riuscì a sopravvivere, ritrovando mio marito.
Mi chiamo Alessi Felici, ho 43 anni e vivo a Campi di Gente. Mi chiamano Felicino, sono sposata con Alberta Cernizzi. Sono un po' laiolo, sento quasi un quintale e sono claudicante e non posso svolgere lavori pesanti. Sono arrestata mentre ero a Prato, l'8 marzo del 1944, dalla Guardia Nazionale Repubblicana, nell'ambito di una recata dopo gli scioperi del 4 marzo. Forse per una delezione sbagliata sono stata arrestata al posto di un mio omonimo, che tra l'altro faceva il mio stesso mestiere e aveva il mio stesso soprannome. Sono arrivata a Mauthausen la mattina dell'11 marzo del 1944, insieme ai componenti del trasporto. Immatricolato con il numero 56.891 come deportato per motivi di sicurezza e ho dichiarato il mestiere di commerciante. Sono rimasta a Mauthausen e poi sono stata trasferita al castello di Arkansas. Per le 5 deportate toscani che come me sono rimaste a Mauthausen e poi trasferiti lì. Sono morta aggastata, ricordo che avevo solo le ossa. Ad Arkansas, il 15 agosto del 1944, a 43 anni, dopo 150 giorni di lager.
Siamo Heinz Hager. Nei campi di concentramento nazisti, di regola la giornata iniziava alle 6 del mattino o alle 5 se d'estate. E in poco meno di mezz'ora dovevamo essere lavati, vestiti e aver rifatto i nostri letti proprio come militari. Se più avanzava del tempo, potevi fare colazione, che significava mangiare giù velocemente una zuppa di farina calda, tiepida e mangiare un sacco di pane. Poi dovevamo posizionarsi in file di otto nella piazza per l'appello mattutino. Seguiva il lavoro. L'inverno dalle 7.30 alle 17, mentre l'estate dalle 7 fino alle 20, con una pausa di mezz'ora sul luogo di lavoro. Dopo il lavoro dovevamo tornare al campo e disporci immediatamente per l'appello serale. A noi omosessuali erano spesso assegnati i lavori più astronauti da fare nel campo e molti degli amici sono morti distrutti dalla fatica. Costretti a trasportare i pesanti massi nelle cave, molti hanno riportato terribili infortuni. Altri di questi lavori consistevano nello spostare quantità di pietre inutili per giorni e giorni, da una parte all'altra nel campo, con il solo scopo delle SS di eliminare lo spirito omosessuale. Durante la mattina dovevamo trasportare la neve fuori dal nostro blocco e spostare dal lato sinistro e sulla destra della strada. Viceversa nel pomeriggio dovevamo trasportare di nuovo la stessa neve dal lato destro al lato sinistro. Dovevamo spallare la neve con le nostre mani, le nostre nude mani, senza alcun guanto di protezione. Lavoravamo a coppia. Questa tortura psichica e fisica durò 6 giorni, fino a che un nuovo triangolo rosa di prigionieri non fu assegnato al nostro blocco e preso al nostro posto. Sono sopravvissuto, ma le mie mani, come quelle dei miei compagni, resteranno spaccate e ghiacciate per sempre.
Mi chiamo Leopold, sono nato in Austria il 23 luglio 1905. Sono sopravvissuta alla Prima Guerra Mondiale e nel 1919, a soli 13 anni, ho cercato lavoro presso un agricoltore che mi ha assunto come bastante. Nel 1932 ho lasciato la Chiesa Cattolica e mi sono battezzata come testimone di Geova contro la volontà dei miei genitori e della mia comunità. Nel 1939 sono stata arrestata dalla Gestapo per la mia fede e sono stata portata a Buchenwald. Nel campo sono stata sottoposta a lavori forzati e a maltrattamenti violenti. Mi ricordo perfettamente di quando un uomo delle SS mi ha piccato con un bastone per indurmi ad abbiurare la mia fede con la violenza. Tuttavia, non mi sono fatta dissuadere dai maltrattamenti e non l'ho abbiurato. Così quel sorvegliante mi ha messo davanti una cartolina, dicendo di scrivere un saluto ai miei genitori. Ma ogni volta che sento scrivere, lui mi muoveva il gomito, così alla fine erano rimasti solo scarabocchi invisibili. Poi mi ha insultato, gli ha tirato fuori una pistola e mi ha detto che stava per spararmi. Io gli ho detto che ero pronto e lui mi insultò, dicendo che ero troppo imbecille per essere fucilato. Nel 1941 sono stata riportata nel campo di concentramento di Niederaren. Dopo 2 anni mi è stata data la liberazione, ma potevo essere liberato solo firmando la giura della fede. Ma mi sono rifiutata ancora, così ho ricevuto altri maltrattamenti e torture. Nel 1943 mi hanno trasferito a Ravensbrück, dove sono stato liberato dopo 6 mesi, quando pesavo solo 28 kg, e sono stato condannato a lavori forzati in agricoltura. Nella fine del 1945 sono stato chiamato alle armi, ma sono fuggito e mi sono nascosto sui monti, poi mi sono sempre preoccupata di seguire i principi e di difendere i diritti altrui, e quindi nessuno mi poteva spingermi a prendere le armi contro i miei figli. Il mio rientro in società dopo la guerra è stato molto difficile, infatti sono stato emarginato per molti anni.
Siamo Luigi Vallini, sono nato il 26 dicembre 1910 a Montelupo Fiorentino. Sono stato arrestato una prima volta il 2 novembre 1930 per l'organizzazione comunista di mio fratello Armando. Io venni prosciolto dal Tribunale Speciale per insufficienza di prove, ma continuarono a vigilarmi fino al 1942. Mi arrestarono una seconda volta l'8 marzo 1944, alle 3 di notte in casa mia, e partì su un convoglio da Firenze il pomeriggio stesso. Arrivai a Mauthausen la mattina dell'11 marzo, facevo parte della categoria dei deportati per motivi di sicurezza. La prima cosa che vidi fu del fumo che si innalzava dalla ciminiera. Il mio pensiero andò subito a mia moglie e mio figlio, quanto mi sarebbe piaciuto vederlo crescere. Successivamente mi trasferirono ad Ebens, sul campo di Mauthausen, con altri 266 deportati toscani. Ci rimase poco però, perché mio figlio lo sai per Passau. Ma venne invece portato dal Stein, dove morì gassato il 7 dicembre 1944, a soli 36 anni.
Io mi chiamo Angelo Rassi, sono nata a Cernusco sul Naviglio, il 2 maggio del 1926. Sono stata arrestata il 12 dicembre 1943, il 18 dicembre esattamente. Sono stata arrestata a Cernusco dalle SS. Eravamo 6 studenti e dopo il coprifuoco noi andavamo fuori a strappare manifesti fascisti. Uno della Muti ha individuato uno di noi e una mattina l'hanno preso e l'hanno portato in una caserma e l'hanno fatto parlare. Questo è stato costretto a dare nomi. Il 18 dicembre del 43 arrivano a Cernusco un camioncino dei SS con dei fascisti, che erano quelli che sapevano gli indirizzi di tutti noi, e ad uno ci hanno preso tutti. E ci portarono in una località chiamata Reichenau, che credo che sia una periferia di Innsbruck, e lì c'era un campo strano. Ci portarono lì, ci misero dentro, in due baracche chiuse, 50 da una parte, 50 dall'altra. Però eravamo stretti, non c'era la possibilità di sdraiarsi. Facevamo dei turni. Siamo stati chiusi circa 8 giorni. Quindi immaginate chiusi senza una finestra. Bisognava fare bisogni in un mastello di legno. Ci portavano a mangiare una volta al giorno. Il 13 marzo del 44, sempre alla mattina al buio, verso le 4:35, si caricarono su un treno, carrozza, vagone e bestiame, destinazione ignota senza infili. Noi non sapevamo dove andavamo, arrivavamo verso le 19 di sera. Mi ricordo che era una serata triste, pioveva. Stazione Mauthausen, ci fecero scendere, ci misero in fila e ci fecero spogliare e togliere tutti i graveri. Poi ci hanno levato i capelli, dato delle divise a strisce grigio e blu e degli zoccoli di legno. Mi chiesero il nome e mi dissero che da quel momento io non sarei stato più Rassi-Angelo, ma 57616, il numero della mia carta d'identità. Quel numero è importante, perché quando ti chiamavano con il numero, non più con il tuo nome. Ci diedero anche il filo per cucirci questo sarghetto sulla coscia sinistra. Ci buttarono dentro la baracca 16. La mattina alle 5 arrivava il capo a picchiarci con il bastone per portarci fuori. Ci mandavano a lavorare alla cava, dove per arrivare c'erano 149 scalini, tutti sconnessi. Mentre salivamo c'era il capo che ci picchiava e il cane ci abbaiava dietro. Prendevamo il treno tutti i giorni e andavamo a lavorare nelle gallerie di Ebens. Quando tornavamo scendevamo giù dal treno e facevano l'appello. Per cena dovevamo spartirci un chilo di pane in 6. Il giorno della liberazione era Gusen, il 19 giugno del 45 fece intorno a casa.
alberi, le case a cielo aperto, segnavano il paesaggio, con la vita stretta tra le dita, con un grido dentro al cuore, che non trova le parole. La piazza era affollata di gente appassionata. Io ti rivedo ancora tra i volti bambini. Avevi gli occhi stanchi, le mani d'anno mio. L'ombra della giovinezza, al capasso della storia, all'incontro della storia. La neve lungo i campi, la neve sotto i piedi, cadevano speranze, chiamate per nome a una breve stagione, un anno lungo secolo, un anno senza senso, dal silenzio di un'epoca lontana, torna l'ombra di un sorriso, torna luce tutto il viso.
Maggio 1945, giuramento di Mauthausen. Si aprono le porte di uno dei campi peggiori e più insanguinati, quello di Mauthausen. Siamo per tornare nei nostri paesi liberati dal fascismo, sparsi in tutte le direzioni. I detenuti liberi, ancora ieri minacciati di morte dalle mani del boia, della bestia nazista, ringraziano dal più profondo del loro cuore per l'avvenuta liberazione le vittoriose nazioni alleate e salutano tutti i popoli con il grido della libertà riconquistata. Fedeli a questi ideali, giuriamo di continuare a combattere, solidali e uniti, contro l'imperialismo e contro l'istigazione tra i popoli. Dopo aver conseguito l'agognata nostra libertà e dopo che i nostri paesi sono riusciti a liberarsi con la lotta, vogliamo conservare nella nostra memoria la solidarietà internazionale del campo e trarne i dovuti insegnamenti, percorrere una strada comune, quella della libertà, indispensabile a tutti i popoli, del rispetto reciproco, della collaborazione nella grande opera di costruzione di un mondo nuovo, libero e giusto per tutti. Nel ricordo del sangue versato da tutti i popoli e nel ricordo di milioni di fratelli assassinati dal nazifascismo, giuriamo di non abbandonare mai questa strada. Ci rivolgiamo al mondo intero gridando: aiutateci in questa opera, evviva la solidarietà internazionale, evviva la libertà.
Dachau, Gusen, Ebensee, Arkheim, Mauthausen. Lì non riesci a sorridere ricordando i guai passati e neanche a piangere tutto il dolore che trapassa. Tutto è congelato, sospeso. Tutto si guarda, tutto vive. È la memoria che parla, e noi abbiamo camminato con lei, e la teniamo viva stasera insieme a voi, tutti insieme. È un pellegrinaggio, viaggio senza ritorno, perché non siamo tornati gli stessi che eravamo. Cambia interiormente e violentemente la prospettiva e la sensibilità nel guardare il mondo e vivere il quotidiano. Ci ha stravolti, ma ci ha fortificati. Ci ha reso più consapevoli della forza degli ideali giusti da perseguire, come uguaglianza, pace, libertà, memoria e resistenza civile. Con Tiziano abbiamo imparato che non dimenticare è un imperativo morale. E con Matteo che questo non è soltanto il tempo della memoria, ma anche e soprattutto il momento della responsabilità, dell'impegno. E abbiamo fatto profondamente nostro il giuramento di Mauthausen che abbiamo letto. Ringraziamo di cuore il comune, ANED, le nostre scuole, ma soprattutto i nostri ragazzi, perché il mondo ora e oggi più che mai ha davvero bisogno di persone come loro.
Di concentramento sono laghi di coraggio e di morte, dove ancora si vedono i fantasmi e si sentono gli echi, delle urla di chi non ha mai avuto voce e del morto in silenzio, nei crematori, nelle camere a gas, di estensi, come seguito alle torture subite. Ma come è riuscito il regime nazista a fare in modo che tutto il popolo tedesco si voltasse dall'altra parte, di fronte all'orrore di ciò che stava accadendo? Medici, soldati, cittadini comuni, tutti hanno partecipato più o meno attivamente al grande meccanismo dello sterminio, attraverso l'indifferenza, la passività, la paura che sposi al pericolo. Ed è per questo che è così importante avere il coraggio di fare le proprie scelte, perché la possibilità di cambiare le cose esiste sempre. Non si chiede di salvare il mondo, solo di non coprirsi gli occhi con le mani, ma di togliere le bende che si ricoprono, per vedere la realtà non attraverso stereotipi e pregiudizi, ma con occhio critico e attento, che riesce a distinguere il giusto dallo sbagliato. E a questo punto si pone un'altra questione fondamentale. Come possiamo noi decidere che cosa è giusto? Forse non c'è una risposta che vale per tutti. È compito di ognuno decidere cosa considerare giusto e sbagliato, ricordando però che la vita non è composta solo da bianco e nero, ma anche da infinite sfumature e che per apprezzarla fino in fondo è necessario accettarle tutte. Per questo, oggi, quando assistiamo agli episodi di razzismo, xenofobia, omofobia e discriminazione nei confronti di chiunque sia diverso, strano, non bisogna far finta di non vedere, ma dare al mondo i nostri ideali e il nostro impegno nel costruire un futuro nel quale non si ripetano gli errori del passato.
Oh, grazie mille ai ragazzi delle scuole, è stata veramente uno spettacolo toccante. Adesso vi invito a sedervi di nuovo tutti ai vostri posti e ci avviamo verso la conclusione di questo consiglio comunale, che avrà questi ultimi due punti. Il professor Fusaro, che è seduto accanto a noi, introdurrà appunto la parte sulla Costituzione. Io poi, a nome di tutto il consiglio comunale, leggerò un discorso che è venuto fuori, emerso da tutti i gruppi consigliari, e invece appunto per non fare come abbiamo fatto in altre occasioni simili, che ogni gruppo facesse il suo intervento, abbiamo deciso di fare un intervento unico che racchiudesse le iniziative, le idee di tutti i gruppi consigliari, che riteniamo anche sia una cosa abbastanza, insomma, significativa, un bel messaggio. Sulla Costituzione, voglio dire, serve unità, e quindi questo è un chiaro messaggio di unità da parte dei gruppi. E adesso quindi io lascio la parola al professor Carlo Fusaro.
Grazie, buonasera, caro Presidente del Consiglio, signori consiglieri, signor Sindaco Casini, cittadini di Bagnarripoli. Mi domandavo, anche perché pensavo soprattutto di rivolgermi a dei ragazzi e dei giovani, ma siamo tutti giovani in spirito, vero? Che cos'è la Costituzione? E guardando quello che abbiamo visto insieme, al di là di quello degli appunti che ho preso, la Costituzione è quello che avete visto stasera. La Costituzione è il DNA della nostra nazione, la Costituzione è nelle parole del sindaco, nelle parole di Remaschi, di Lanzini, di Mazzoni e nello spettacolo, nella rappresentazione, diciamo, del dramma della Seconda Guerra Mondiale e dell'Olocausto che i ragazzi hanno messo in piedi. Quella è la Costituzione. Io ora ho sentito appena il Presidente dire che con grande attenzione ascolterò con voi, i gruppi consigliari hanno predisposto un documento, io non lo conosco e spero che le mie parole, che non devono essere, non vogliono essere lunghe, non siano, come dire, politicamente, non risultino politicamente scorrette. Il fatto è che la Costituzione sotto certi aspetti è politicamente scorretta, perché la Costituzione nasce in un certo modo di cui abbiamo anche già parlato stasera. Certo, è la legge delle leggi, è la legge che sta in cima a tutte le infinite regole che disciplinano la nostra vita quotidiana, vince sulle altre leggi che se non la rispettano possono essere cancellate, lo sappiamo. Soprattutto però la Costituzione conta perché appunto la sua parte iniziale, ancor prima che l'elenco dei diritti e dei doveri, sui quali forse siamo tutti d'accordo, anche se sull'adempimento dei doveri si vedono molte resistenze da diverse parti, è nei primi 12-11 articoli fondamentali. Il resto è la parte organizzativa. Non mi ci soffermo neanche un attimo, perché è strumentale alla garanzia dei diritti, possibilmente all'adempimento dei doveri e soprattutto all'inveramento di quei valori che sono in quei principi fondamentali. Allora, noi possiamo cambiare, io forse qualcuno lo fa, ero convinto che sarebbe opportuno, sono convinto, modificare anche incisivamente la parte seconda della Costituzione, ma il DNA che sta in quei principi fondamentali, che sono figli delle cose di cui abbiamo parlato, quella non si può cambiare, non si può cambiare neanche col procedimento di revisione, se non si crea una nazione, un paese diverso. E quali sono? Ecco la riflessione, questi principi, alcuni sono stati già detti, sono venuti fuori, alcuni sono sempre sulla nostra bocca, però forse riguardarli in breve, per soffermarsi però su un paio. Principio democratico, bene, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti fissati dalla Costituzione, nei limiti. Principio d'uguaglianza, quindi la rimozione degli ostacoli che impediscono. Principio d'uguaglianza, che vuol dire principio d'uguaglianza? È il no forte, alto alle discriminazioni per razza. È stata evocata la vittima dell'altro giorno, per lingua, per religione, per condizione economica e sociale, per sesso. Qui abbiamo visto la ragazza che l'ha vestita in rosa. E sono anche queste cose di attualità. Allora, ancora, il principio personalista, cioè l'idea che la persona umana è il fine di tutto, anche della Costituzione. I diritti inalienabili della persona umana, c'è il principio laburista, anche quello strumentale alla garanzia e alla difesa dell'unità dell'uomo. Ma ci sono due principi che sono figli delle cose che abbiamo visto stasera, sui quali di più mi voglio soffermare in questi pochi minuti. Il principio pluralista, il principio che è venuto fuori in quel giuramento di Mauthausen, internazionalista. Il principio pluralista vuol dire il rifiuto, perché questo è la nostra Costituzione e questi valori. È il figlio di un'esperienza, sono frutto di un'esperienza drammatica che è stata ben descritta del nostro paese, per l'impegno di mai più andare su quella strada. La reazione ai guai nei quali il fascismo e noi stessi naturalmente ci eravamo cacciati. Limitazioni di libertà, di disuguaglianza. Non è stata citata espressamente, ma le leggi contro gli ebrei che hanno fatto parte dell'ordinamento italiano negli anni 30. Lo stesso concordato del resto, anche quello in quella direzione, naturalmente non così. L'idea del partito unico, l'idea che tutto si concentra nello Stato, è lo Stato il fine di tutto e noi persone siamo al servizio dello Stato. Non c'era un sindaco Casini eletto, c'era un podestà nominato dal prefetto a quei tempi. C'erano guerre di conquista che abbiamo fatto, perché giustamente si parla dei campi di concentramento, a parte la riserva di San Sabba, però ce li mandavamo e come anche noi, e quindi giustamente si è parlato SS, chiaramente, però guerre di conquista, l'Albania, l'Etiopia, il massacro ad Addis Abeba, nel quale abbiamo gassato la gente, a migliaia di persone, noi, italiani, la Grecia, un'Italia aggressiva, un'Italia che forse lo ricordate, no perché siete qua tutti giovani, ma che viene ammessa alle Nazioni Unite, nonostante la cobelligeranza, insomma, il fatto. Nel 1960, si aspetta 15 anni ci fanno fare d'anticamera prima di essere ammessi alle Nazioni Unite, questa. Allora contro tutto questo, caposaldo della Costituzione, accanto al principio personalista, c'è il principio del pluralismo, pluralismo sociale, politico, religioso, economico, istituzionale, perciò le regioni, le autonomie, eccetera. È il principio internazionalista, articoli 10 e 11 della nostra Costituzione. L'articolo 10 è quello, non vado nei dettagli, ma tra le altre cose, lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo. nel territorio della Repubblica. Non è di moda questo articolo per niente. Articolo 11, e qui sono ancora più, come dire, desideroso di sottolineare questo aspetto fondamentale della nostra Costituzione, il ripudio della guerra, che va bene, diciamo, non c'è dubbio. Il fatto che la Costituzione ci impegna, e noi siamo andati su questa strada coerentemente fino ad oggi, ci impegna alle, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Qui certo i costituenti pensavano alle Nazioni Unite, ma sappiamo tutti che dietro questo c'è l'idea della società aperta, c'è l'idea del superamento delle frontiere, c'è la base giuridica, politica, il DNA di quella bandiera che non a caso è la bandiera che sventola accanto a quella del comune e accanto al tricolore, cioè la bandiera europea. Allora, io credo che la lezione della Costituzione, e questo lo sento come una sconfitta di un'intera generazione, la mia naturalmente, non parlo per voi, quelli che hanno la mia età, la sconfitta perché non avevo pensato mai, fino a poco tempo fa, che fosse necessario ragionare intorno a queste cose, soprattutto a come stride la nostra Costituzione con certe, come dire, certi orientamenti sovranisti che sono venuti di moda, che ahimè hanno conquistato anche apparentemente significativi consensi nel nostro paese. L'idea che viene in questo torno di ultimi anni, ma forse anche meno, che gli interessi nostri della nazione italiana si difendano meglio da soli, battendo pugni sul tavolo, facendosi sentire, e c'è un eco delle cose che abbiamo visto, cittadini di Bagnarripoli, c'è un eco delle cose, c'è l'idea che ci si difende meglio i nostri interessi trattando a male parole soci e amici, che si difendono meglio minacciando di non rispettare i patti liberamente sottoscritti, offendendo questo o quel paese, oggi la Tunisia, domani un altro, la Germania a giorni alterni, ma non la Germania nazista, la Germania di oggi che è una cosa molto diversa. Abbiamo questa sorta di caricatura del modello Trump. Certo, ovviamente gli Stati Uniti è una caricatura lui stesso del despota democratico, ma l'America è l'America. Fa danni, li fa se stessa, li fa gli altri. L'Italia è un paese diverso, con una storia diversa, una dimensione un pochino diversa, un ruolo un pochino diverso nel mondo e una Costituzione diversa. Chiudo. L'assurda, a mio avviso, idea che l'identità nazionale si difenda affermandola contro gli altri, questa è roba da anni 30-40, primi anni 40, che rispunta. Sono idee che circolano, che sembrano trovare accoglienza anche nelle sedi più alte, che secondo me ci devono fare riflettere. Per fortuna, nella Costituzione, nel DNA, certamente nel sentire, immagino, penso, se interpreto bene anche i vostri applausi di questo pubblico di oggi, ma anche nella Costituzione come atto giuridico ci sono i pesi, i contrappesi, gli strumenti giuridici di garanzia e di tutela importanti. La Corte Costituzionale, le opposizioni in Parlamento, la libera informazione, il Presidente della Repubblica, al quale io credo si deve un ringraziamento per l'opera si svolge e come la svolge, criticato, secondo me, per certi aspetti legittimamente, per altri del tutto ingiustamente, proprio perché ha ritenuto di compiere certe scelte o di non farle fare, piuttosto, in nome di questi principi e di questi valori. La Costituzione del 48 è dalla parte della persona umana, della pace, della società aperta. Non dimentichiamocelo mai, proprio in queste ore, in questi giorni, credo sia un impegno di ciascuno, come in fondo altri amici lasciavano capire nel loro discorso, che ci deve accompagnare negli anni e nei giorni e nei mesi futuri. Perciò, in questo senso, viva la Costituzione, viva la Repubblica, viva l'Europa Unita. Grazie.
Grazie professor Fusaro. Allora, ci abbiamo messo la conclusione di questo Consiglio Comunale, al termine del discorso che leggerò, che è frutto della, è un breve discorso, che è frutto della collaborazione dei gruppi consigliari. Al termine di questo discorso verrà consegnata appunto la Costituzione a tutti i presenti, inclusi i diciottenni presenti questa sera, e al termine ci sarà un piccolo rinfresco che concluderà questa nostra serata. Un ringraziamento che ancora non ho fatto, ma che ci teniamo, alla Commissione Pace, che la persona di Roberto ha partecipato insieme ai ragazzi al viaggio della memoria e che insomma, li ha conosciuti e ha fatto il viaggio completo con loro. Quindi un ringraziamento alla Commissione Pace. Allora, il discorso che abbiamo creato insieme ai gruppi è una conclusione di questa iniziativa, che vede un po' appunto sia la parte che riguarda i ragazzi delle medie, sia la parte sulla Costituzione e il ricordo quindi di questo anniversario. Negli ultimi tempi della la discussione sulla Costituzione ha alimentato il dibattito all'interno della società e della politica, generando spesso forti prese di posizione e anche contrapposte fra loro. Sembra che la nostra carta fondamentale, quella che garantisce la libertà democratica, che regola la convivenza tra i cittadini, i loro rapporti civili, politici, sociali ed economici, a volte crei divisioni o peggio risulti un insieme di belle parole senza un riscontro concreto nella vita reale. In questi 70 anni non sempre gli articoli che la costituiscono sono stati osservati con scrupolosità. L'articolo 9, per esempio, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Articolo 36, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. È un elenco che potremmo continuare a scorrere. Ma se a volte il rispetto di certi principi è risultato in affanno, è giusto ricordare che la società di oggi, per quanto complicata, non è certo meno complessa e contraddittoria di quella che nel 1948, subito dopo la guerra, permise agli estensori della Carta Costituzionale di trasformare i sogni, gli ideali e le aspettative di un popolo in principi. Dall'oppressione di quegli anni che i ragazzi stasera ci hanno ricordato e dalla guerra di resistenza passò la volontà di riscrivere insieme principi che regolassero la vita di tutti gli uomini e la libertà di ciascuno. Come diceva il presidente Pertini, dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella resistenza, quindi la Repubblica e la Costituzione sono conquiste che vanno difese. Consegnare stasera una copia della Costituzione per noi vuol dire ritrovarci intorno a questo testo indispensabile della nostra società, difenderne i principi fondamentali e da lì ripartire. Questo gesto ai nostri occhi ha un significato importante. I diritti, quelli sanciti anche nella nostra Costituzione, sono nulla se non verranno sentiti intimamente anche vostri, mi riferisco ai più giovani, e senza la vostra volontà personale ed individuale di difenderli. Per difenderli è necessario innanzitutto conoscerli, perciò leggere la Costituzione, consultarla, renderla un elemento fondamentale per la vostra, per la nostra consapevolezza democratica, e poi pretendiamo che sia applicata in ogni ambito in cui ci troveremo a vivere, sociale, di lavoro, di comunità. È quello che cerchiamo di fare anche noi come consiglieri nel nostro comune. Siamo vostri concittadini che in un'istituzione democratica dedicano il loro tempo ad occuparsi del governo di questo territorio e scegliere come spendere il bilancio comunale o a decidere quale futuro vogliamo per Bagno Arripoli. Fra noi ci sono studenti e persone che hanno iniziato da poco a lavorare oppure già in pensione, c'è chi ha avuto un bambino e non ha mai smesso di svolgere il suo ruolo di consigliere e chi è diventato nonna di recente. Persone che cercano di impegnarsi a dare concretezza al concetto di democrazia rappresentativa e di partecipare alla vita civica delle istituzioni comunali. Vogliamo augurarci ed augurarvi di trovare qualcuno di voi al posto nostro nel prossimo futuro, perché dai vostri 13, 12 o 18 anni in poi vi sentiate responsabili di portare quei valori di tolleranza, giustizia e libertà che non sempre hanno trovato piena realizzazione. Firmato tutti i gruppi del Consiglio Comunale di Bagno Arripoli. Io ringraziando i ragazzi che hanno accolto il nostro invito e la pazienza anche di aspettarci fino a quest'ora, io vi ringrazio tutti, ringrazio loro e vi auguro una buona serata con l'infresco, piccolo l'infresco che faremo adesso, e noi come Consiglio Comunale ci ritroveremo a giugno, a fine giugno, nella nuova sede, e quindi adesso invito i consiglieri, prima che andate via, a consegnare le costituzioni che abbiamo qua dietro. Buona serata a tutti.